È difficile raccogliere in modo organico tutti i messaggi di questa liturgia. È una liturgia molto densa di messaggi e tutti importanti e significativi. Cominciamo dall'augurio, che è la prima lettura. Un augurio fondato sull'azione di Dio nella nostra vita, perché per il cristiano, per un credente in Dio, questo è il significato degli auguri. Non è semplicemente una speranza veleitaria, è una certezza e un impegno. La certezza è che la forza creatrice, l'azione che alimenta il nostro cammino nella storia, contiene ricchezze non ancora espresse. E l'impegno è che dipende dal fatto che l'azione di Dio non può fiorire, non può esprimersi nella creazione e nella storia se non diventa gesto, decisione, azione di creature. Per questo scambiarci gli auguri non è una formalità, a volte si riduce a questo, perché non è, l'augurio non è accompagnato né da questa convinzione né da questo impegno, ma per un credente, soprattutto per un cristiano che è convinto della legge dell'incarnazione, l'augurio non può essere una formalità. Per questo che ce li scambiamo attorno all'altare, perché fiorisce dalla convinzione dell'azione di Dio nella nostra vita, ma di un'azione che contiene ricchezze non ancora espresse. Questa è la ragione della speranza, di una novità, perché altrimenti la storia si ripete sempre, si ripiega su se stessa, si dipende solo dai meccanismi umani e dalle loro potenzialità. E il fatto invece che l'azione di Dio possa esprimersi in modo nuovo nella vita degli uomini rende possibile la speranza di una novità, di un inedito. Qui interviene il tempo, che è una delle componenti fondamentali del messaggio di ogni inizio, perché l'inizio è proprio del tempo. L'eternità non ha inizio come non ha fine, non ha fasi, non ha scadenze. Gli inizi sono possibili perché c'è il tempo, ma il tempo è l'espressione della nostra incapacità di cogliere il dono di Dio completamente. Altrimenti saremmo subito perfetti in un istante, mentre non possiamo esserlo perché dobbiamo diventare. E questa necessità di diventare, che per noi è una sorta di maledizione, perché noi vorremmo essere subito tutto quello che possiamo essere. Questo, vedete, è una tentazione che ci portiamo sempre dentro di noi. Il raggiungere nell'istante tutta la perfezione. Ogni volta che intravediamo un traguardo vorremmo averlo già raggiunto. È in fondo, vedete, una delle espressioni di quella nostalgia di essere Dio, che è la radice di tutte le tentazioni umane. Ricordate che nella Genesi viene presentato come la prima tentazione: sarete come dei. E c'è un fondamento in questa tentazione, cioè c'è una ragione, è il fatto che siamo chiamati a diventare figli di Dio, quindi a raggiungere quella pienezza che esprime, in frammento, ma che esprime la pienezza dell'eternità. Ma il punto è che non possiamo diventarlo in un istante, perché non abbiamo gli spazi per accogliere l'azione di Dio, la sua perfezione. Ma dobbiamo accoglierla nella successione, a piccoli passi, giorno dopo giorno. E questo ci fa soffrire. Questa è una delle componenti della nostra sofferenza di creatore. È il fatto di scoprirci imperfetti, incompiuti, inadeguati, perché non abbiamo ancora accolto tutta quella perfezione che ci è necessaria per vivere. Per vivere da umani, non per vivere da angeli, per vivere da umani. Non abbiamo tutti gli elementi per essere noi stessi. Iniziare significa essere consapevoli di questo fatto, che noi non abbiamo tutte le componenti che ci sono necessarie per vivere bene, per vivere armoniosamente. Non siamo autosufficienti. Questa è la consapevolezza del tempo. Augurarci però perciò un anno buono significa rinnovare la propria adesione all'azione di Dio, la propria sintonia con la sua parola azione, per poter accogliere il suo dono, che ancora non abbiamo potuto accogliere. Quello che abbiamo colto quest'anno, l'anno trascorso, non ci basta per vivere in modo corrispondente alle nostre esigenze l'anno nuovo, il 2004. Ci vogliono nuove offerte di vita, che ci sono garantite, ma che noi possiamo interiorizzare solo se siamo in sintonia con la parola azione di Dio. Questo è il primo impegno che dobbiamo assumere all'inizio di un anno nuovo. Il restare e crescere nella profondità della sintonia con l'azione di Dio per poter interiorizzare quei doni di vita che ci sono necessari per diventare noi stessi. Per diventare figli, come adesso vedremo. Ma intanto dobbiamo renderci conto di questo fatto. Questo è il primo aspetto, il primo impegno. Ma poi c'è l'altro aspetto. È che l'offerta di vita che accogliamo è per natura sua destinata ai fratelli. Perché si cresce insieme. Perché il dono di Dio è offerto per essere consegnato. Abbiamo già meditato qualche tempo fa questa esigenza fondamentale. La grazia è tale se fluisce, non se viene trattenuta. Se viene trattenuta si perde. Questo riguarda tutti gli aspetti della vita. Gesù l'ha detto tante volte, ci siamo anche fermati a riflettere su questo punto. Chi vuole trattenere il dono per sé lo perde. È solo che lo consegna, che lo fa sviluppare, che lo fa crescere. Crescere per noi e per gli altri. Cioè, i doni di vita sono tali solo se condivisi. Se non vengono condivisi, svaniscono. Per questo allora l'impegno che noi assumiamo non è solo quello di accogliere il dono, ma di condividere, di offrirlo ai fratelli. Questo poi implica anche la capacità di accogliere i doni che gli altri ci offrono. Non siamo solo noi ad offrire doni, ma anche gli altri ci offrono doni. Ed è in questo scambio continuo che si realizza il progetto di Dio, di rendere tutti figli suoi. È solo in questo scambio, e l'Eucaristia che celebriamo, ricordate, è precisamente il sacramento della comunione, cioè il sacramento dello scambio di doni. Sacramento vuol dire gesto simbolico attraverso il quale noi esprimiamo questa legge della vita. Le esprimiamo in modo simbolico, certo, attraverso gesti, perché noi non possiamo riassumere in un gesto tutta la ricchezza della vita che si svolge. La esprimiamo in un gesto simbolico. Il simbolo ha questa capacità di indicare l'oltre della realtà. cioè quello che ancora non può essere vissuto, ma al quale ci si impegna. Quindi l'Eucaristia di questo primo inizio, di questo primo giorno del 2004, vuole proprio riassumere questa decisione di tutti noi, di vivere questo anno, quindi le liturgie che faremo ogni domenica, nelle feste, gli incontri che realizzeremo, le relazioni che... di vivere questo anno nella consapevolezza di una chiamata a donarci vita gli uni gli altri, concretamente, perché avviene questo nell'incontro. Ma ci si richiede appunto la consapevolezza di questa condizione e la sintonia con la parolazione di Dio, che diventa armonia con gli altri, ma attraverso il gesto che noi compiamo, le parole che diciamo, perché l'azione di Dio non ci passa sopra la testa, l'azione di Dio ci attraversa e fiorisce in noi se la accogliamo come nostro gesto, nostra parola, nostra sensibilità, nostro perdono, nostra misericordia, secondo le diverse condizioni della vita. Questa legge fondamentale che in Gesù abbiamo capito, ma che è una legge della vita, che non è che è stata introdotta da Gesù, Gesù l'ha intuita, l'ha espressa, l'ha vissuta profondamente nelle forme estreme, in condizioni difficilissime come quella della sua passione e della sua morte, l'abbiamo capito, ma è una legge della vita che vale per tutti gli uomini. Ora, questa legge condiziona il processo della nostra crescita e quindi della realizzazione del progetto di Dio per noi, che è quello di diventare figli. Ecco, questa espressione, avete sentito nella seconda lettura come Paolo ha insistito su questo aspetto. Siamo figli, quindi anche eredi, siamo chiamati a diventare figli. Già sapete, più volte lo dico, che Paolo utilizza in questo caso, cioè quando parla della filiazione, utilizza la metafora dell'adozione. È un modello che utilizza, perché la realtà è molto più grande. Perché vedete, anche quando diciamo che siamo chiamati a diventare figli di Dio, non è che sappiamo esattamente cosa voglia dire. No, proprio perché il futuro è più grande di quello che noi possiamo oggi pensare. Non lo possiamo pensare, non abbiamo le categorie. Questo lo sottolinea con chiarezza Giovanni nella sua prima lettera, quando dice siamo figli di Dio, lo siamo realmente, ma quello che saremo ancora non lo possiamo sapere. Non lo conosciamo. Tutto quello che riguarda la vita è soggetto a questa ignoranza nostra, perché non possiamo immaginare ciò che possiamo diventare. Dobbiamo viverlo, è solo vivendolo che pian piano cogliamo quali sono le tensioni interiori della vita, e quindi in certe anticipazioni possiamo intuire qualcosa del futuro, ma non possiamo sapere che cos'è e non possiamo descriverlo. Siamo chiamati però a vivere questo cammino. E cosa vuol dire diventare figli? Vuol dire acquisire ogni giorno, dato che non possiamo definire qual è la condizione finale, possiamo descrivere solo il tragitto. Vuol dire accogliere ogni giorno quell'azione di Dio per cui noi esprimiamo la perfezione divina nella nostra vita. E il termine figlio vuole indicare questo. Sapete già nell'inizio della Genesi era espresso in un modo molto chiaro: creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'uomo creato a immagine e somiglianza è il maschio e la femmina, insieme costituiscono immagine e somiglianza di Dio nella loro complementarietà. Non è solo il maschio come nel primo racconto poteva sembrare, ma la formula dell'immagine e somiglianza è nel secondo come temporale, è nel primo capitolo, che dove c'è il maschio e la femmina che vengono creati a immagine di Dio insieme. Maschio e femmina li creò, a immagine sua li creò. Per questo eh, Il cammino che siamo chiamati a compiere è segnato dalla complementarietà del rapporto maschio-femmina. La coppia costituisce la fonte dell'energia di vita e quindi anche la modalità dell'amore che è all'origine di tutte le forme di amore. Comincia così la nostra esistenza. Ecco, qui ci sono molti rappresentanti oggi dell'Equipe Notre Dame che coltivano intensamente la spiritualità di coppia, proprio perché nella crisi della famiglia, come abbiamo visto l'altra domenica, è importante che ci siano ambiti dove si recuperano le ragioni fondamentali della vita familiare e della relazione di coppia. Questo sviluppo della spiritualità di coppia oggi è essenziale proprio per raggiungere quella ricchezza di vita e per porre anche dei freni alla deviazione, alle derive che molte volte la vita di relazione ha nella nostra società. È importante perciò che ci si renda conto di questo fatto. Il cammino avviene attraverso la confluenza degli apporti dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina, perché tutte le ricchezze umane non possono essere contenute in un soggetto solo. E l'azione di Dio per questo si è espressa nella molteplicità, nella dualità iniziale, poi nella molteplicità delle culture e delle espressioni storiche, perché la ricchezza umana è così grande che solo nella relazione può esprimersi e sviluppare il suo processo di crescita. E in questa prospettiva allora comprendiamo qual è la ragione fondamentale della pace come condizione della vita umana, dove pace allora non è più la mancanza, non è più solo la mancanza di guerra, anzi, quello è la condizione estrema, dove pace è l'armonia delle relazioni. Il tema di questa giornata della pace, lo sapete, è educare alla pace. Ora, questo termine educare indica precisamente il cammino che ci è necessario. Non si nasce pacifici, non si nasce capaci di costruire la pace, lo si diventa. È necessario perciò l'educazione. E l'educazione avviene attraverso la testimonianza degli uni verso gli altri, soprattutto delle generazioni adulte nei confronti delle generazioni giovanili, ma anche in uno scambio. Ci sono delle testimonianze che oggi i giovani possono dare alle persone adulte. Occorre quindi essere consapevoli di questo scambio necessario delle testimonianze per crescere insieme e giungere all'armonia delle relazioni. Perché anche la relazione tra i popoli è condizionata dalle relazioni tra le persone, come la relazione tra le persone è condizionata dall'armonia che ciascuno realizza nella propria persona. Però non è un processo temporale e quindi non è che prima bisogna diventare armonici personalmente per poi vivere in armonia le relazioni e quindi poi fondare le possibilità della relazione tra i popoli, perché questo processo è circolare. Nessuno diventa armonico se non vive dei rapporti, perché tutti noi nasciamo in un intreccio di relazioni, nasciamo per l'amore di una coppia e cresciamo in un intreccio di relazioni. Quindi non possiamo presumere di diventare noi armonici da soli per poi essere in grado di vivere rapporti armonici con gli altri e quindi rendere possibile la pace nel mondo. No, è un processo che avviene circolarmente. Ciascuno offre il proprio contributo e ciascuno ambito crea le condizioni perché le persone possono diventare e crescere in modo armonico. È complessa la nostra storia e quindi la chiamata di Dio a diventare figli passa attraverso tutta questa complessità. D'altra parte è così grande il dono di diventare figli di Dio che non possiamo pensare che tutto si risolva con dei piccoli gesti o con delle preghiere o con delle scelte morali. Tutta la vita è coinvolta. Quello che ci è chiesto è di renderci conto della complessità delle situazioni, di renderci conto del fondamento che è l'azione di Dio, perché altrimenti tutto diventa confuso e diventa impossibile da realizzarsi. Consapevoli quindi dell'azione di Dio in noi e disposti a vivere in questa sintonia con la sua parola azione per farla fiorire nella nostra vita in forme nuove di umanità. È questa speranza che noi riformuliamo all'inizio di questo anno come all'inizio di ogni tappa della nostra esistenza. Dobbiamo rinnovare questo impegno di fraternità, di scambi di vita, perché questa è l'unica condizione perché la nostra specie non si distrugga. E oggi lo sappiamo, noi abbiamo la possibilità, gli uomini hanno la possibilità di distruggersi. La catastrofe è possibile. Di qui l'impegno assolutamente necessario. Non possiamo evitare di rinnovare questo impegno. Se vogliamo che la nostra specie abbia un futuro. Ecco, chiediamo allora oggi al Signore di avere quella consapevolezza chiara della condizione nella quale ci troviamo, perché l'inizio di questo anno rappresenti una tappa nuova nella storia nostra personale, nella storia della nostra comunità, delle nostre famiglie, ma soprattutto nella storia umana. Tutto è affidato alla nostra fedeltà, e la nostra fedeltà è possibile perché Dio ci ama e ci chiama a diventare figli suoi.